always been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged in.
Bentornate e bentornati ad Accordai. Nella puntata di oggi continuiamo con la nostra rubrica Hacker Role sulle donne nella storia dell'informatica e oggi la nostra protagonista è Alexandra Elbakian. Alexandra Elbakian è la fondatrice di Sci-Hub, il più grande conosciuto database online pirata di articoli scientifici. Alexandra nasce nell'88 in Kazakistan, che allora era parte dell'Unione Sovietica, e si interessa subito di computer. A 12 anni impara l'HTML utilizzando dei tutorial gratuiti che aveva trovato su internet e negli anni successivi continua a studiare programmazione sempre da autodidatta, guardando su internet, insomma. E così inizia a programmare in PHP, in Delphi e in Assembly. Si iscrive all'università in un corso di informatica e nel 2009 si laurea appunto presso la informatica presso la Kazakh National Technical University, il Politecnico del Kazakistan sarà. E mentre lavora alla sua tesi di laurea nel 2009 inizia però a rendersi conto che ci sono dei costi molto alti e una certa difficoltà ad accedere alla ricerca scientifica che le servirebbe per appunto portare avanti la sua tesi, perché questa ricerca è per la maggior parte chiusa dietro dei paywall molto costosi. Certamente alcune le biblioteche, gli enti di ricerca offrono l'accesso a queste riviste accademiche, però non sempre si riesce ad accedere a tutto tramite la propria istituzione, perché magari ad alcune riviste la biblioteca non è abbonata. E in più si chiede anche Elbakian, la ricerca è in gran parte pagata con il denaro pubblico, e quindi perché non è pubblicamente accessibile a chi vuole leggerla. E quindi Alexandra Elbakian inizia ad escogitare dei modi per aggirare i paywall, che sia appunto facendo dei piccoli hack oppure frequentando dei siti dove si scambiano ebook, per appunto potersi procurare gli articoli che le servono per la sua tesi di laurea e poi per i suoi studi. Le sembra comunque strano, insomma riesce un po' a trovare un po' di cose chiedendo anche alle persone, ma le sembra strano che non ci sia un posto specifico in cui cercare proprio esclusivamente gli articoli accademici, pirattati chiaramente, come ce ne sono appunto tanti per la musica e per i film. Comunque, insomma, in qualche modo Elbakian riesce a trovare le cose che le servono per il momento. Passa, dopo essersi appunto laureata in informatica nel 2009, passa gli anni successivi tra Mosca, la Germania e gli Stati Uniti, lavorando come consulente per la sicurezza informatica e poi studiando, continuando i suoi studi dedicandosi alle neuroscienze. Nel 2011 torna in Kazakistan e a questo punto, avendo in qualche modo affinato le sue capacità di programmazione grazie ai suoi studi, decide di provare a mettere su un sito per finalmente poter accedere gratuitamente a tutta la letteratura accademica, cioè un luogo dove si possa in qualche modo centralizzare questa ricerca di articoli e di materiale, sempre, e ricordiamolo chiaramente, pirata. E così a settembre del 2011 nasce Sayab. E per l'Alexandra Elbakyan all'inizio appunto è solo uno dei tanti progetti di cui si occupa, partito anche proprio da una sua necessità personale, che quindi decide in qualche modo di creare, qui decide di rispondere in maniera anche collettiva, cioè che non sia solo una sua necessità, ma anche le altre persone possano attingere da questo sito Sayab appunto. E ecco, è uno tra i tanti progetti della Elbakyan. Non sa ancora che il suo sito diventerà nel tempo il database di articoli accademici pirati più grande e più visitato al mondo. E ci facciamo una pausa canzone e poi vi diciamo in che modo lo è diventato. Con Seether, e su questa puntata di Accordai parliamo di Alexandra Elbakyan, la fondatrice di Sayab, il più grande database di articoli accademici piratati al mondo. Dicevamo appunto, Sayab nasce nel 2011 all'inizio come un progetto laterale della Elbakyan. E i primi anni sono abbastanza tranquilli. Diciamo che la voce si sparge e il sito ottiene un discreto successo, perché appunto non c'era nulla del genere. Inizialmente il sito non ha un database proprio, ma è un'applicazione web che consente a chi lo usa di scaricare articoli accademici utilizzando delle credenziali d'accesso esistenti di biblioteche. Quindi in qualche modo la Elbakian è riuscita a recuperare una serie di credenziali d'accesso che offre per poter consultare gli articoli. Nel 2012 Library Genesis, un sito simile a Sci-Hub ma focalizzato sui libri e non sugli articoli, e che ha anche un proprio database al contrario di Sci-Hub, inizia ad aggiungere anche gli articoli di Sci-Hub al suo database. Ogni volta che viene scaricato un articolo viene salvato anche su Library Genesis. E appunto inizia una collaborazione tra i due siti. Nel 2014 Sci-Hub si dota anche del suo proprio database, mantenendo comunque sempre una collaborazione con Library Genesis, che continua ad archiviare e rendere disponibili anche gli articoli che si trovano su Sci-Hub. Tutto questo, ricordiamolo, chiaramente è illegale. Ma ci vuole un po' di tempo prima che arrivi, diciamo, il primo procedimento legale ufficiale. Ricordiamo, appunto, siamo anni 2010 e si parlava senz'altro molto di pirateria online. Già erano stati chiusi diversi siti, però diciamo la pirateria degli articoli accademici, dei libri, insomma, non era ancora una cosa così discussa. Però appunto il sito cresce e inizia chiaramente a destare l'attenzione delle case editrici accademiche. Una prima mossa viene fatta nel 2013 da Elsevier, che è una delle cinque case editrici accademiche che detengono la metà di tutte le riviste esistenti. E Elsevier fa bloccare l'account PayPal di Sci-Hub, ostacolando quindi la possibilità di ricevere donazioni, e che insomma sono abbastanza importanti perché il sito vive grazie a quelle. L'Elbakian non demorde e switcha sulle le donazioni tramite Bitcoin. Nel 2015 invece arriva la prima causa specifica contro Sci-Hub, e presentata sempre da Elsevier negli Stati Uniti. La causa chiaramente viene vinta da Elsevier, e Alexandra Elbakian è condannata a pagare la bellezza di 15 milioni di dollari come risarcimento per gli articoli di riviste di Elsevier che sono presenti sul suo sito. Si parla appunto di un risarcimento tra i 50.000 dollari per articolo, una cosa del genere, e appunto cifre altissime. Un'altra causa viene successivamente intentata dall'American Chemical Association, un'altra casa editrice accademica, a cui spetterebbero soltanto 4,8 milioni di dollari come risarcimento per le attività della Elbakian. Questa seconda causa però inserisce anche una clausola ulteriore rispetto alla prima, e cioè il fatto che i motori di ricerca, i servizi di web hosting, fornitori di domini e gli internet service provider dovranno bloccare l'accesso al sito Sci-Hub, quindi rendere impossibile accedervi dal proprio browser. Alexandra Elbakian ovviamente non ha intenzione di pagare queste multe e vive da diversi anni semi-clandestinità in Russia o da quelle parti, chiaramente non è chiaro benissimo dove sia. Però la sua storia appunto non è finita qui, e ci facciamo la seconda pausa canzone della giornata e poi ne continuiamo a parlare. ci siamo ascoltate le Bikini Kill con Double Daria e nel nostro ultimo pezzetto di trasmissione continuiamo a parlare di Alexandra Elbakian, appunto la fondatrice di Sci-Hub, sito pirati, di articoli accademici pirati. Siamo arrivati appunto al 2017, più o meno, quando ci sono una serie di cause legali che pendono sulla testa di Alexandra. Fortunatamente si tratta di cause di natura civile, non penale, quindi non può essere richiesta l'estradizione della Elbakian, che appunto dicevamo vive in semiclandestinità in Russia o da quelle parti lì. E tuttavia, appunto, per quanto non possa essere richiesta l'estradizione, non è chiaro che cosa potrebbe succedere alla Elbakian se viaggiasse in Europa o, chiaramente, ancora peggio, negli Stati Uniti. E appunto c'è da dire che comunque il lavoro non si ferma nonostante queste cause. Dal 2018 però, insomma, si iniziano a far sentire gli effetti della causa intentata dall'American Chemical Association, che appunto aveva imposto il blocco proprio del sito a livello di Internet Service Provider e altre cose, e altre case editrici iniziano a chiedere in varie parti del mondo il blocco dei siti, e ci riescono. E il sito, infatti, continua, ci riescono, e il sito viene in qualche modo bloccato in molti paesi, tra cui in Italia. Al momento, appunto, Sci-Hub non, se si va sull'indirizzo, non viene fuori una pagina di errore. Nonostante questo, però, il sito continua a crescere e nella metà del 2021 conta quasi 85 milioni di articoli scientifici e accademici di varie discipline, appunto, non solo di scienza, liberamente accessibili. E questo chiaramente non può che continuare a incontrare le ire delle case editrici accademiche, che rivendicano un pagamento per il valore aggiunto che dicono di portare all'ecosistema della ricerca. Va tuttavia fatto notare come nel corso degli anni il settore dell'editoria accademica si sia sempre più concentrato nelle mani di poche aziende. Dicevamo prima appunto che ci sono queste 5 case editrici che detengono più della metà delle riviste in circolazione. E queste case, insomma, queste aziende hanno anche dei margini di profitto estremamente elevati. E infatti l'accesso a un singolo articolo accademico può costare tra i 30 fino a più di 50 euro, che diciamo sono cifre abbastanza importanti. A volte addirittura l'accesso è consentito solo per un periodo limitato, cioè si pagano 30 euro per poter leggere un articolo per 24 ore o 48. E gli abbonamenti a pacchetti di riviste di cui si avvalgono le biblioteche e gli enti di ricerca, che quindi ovviamente non pagano articolo per articolo, sono sempre più costosi anche loro, al punto che anche delle università prestigiose come Harvard negli Stati Uniti negli anni hanno ridotto il numero dei propri abbonamenti. Tutto questo, poi ricordiamo, per accedere a delle ricerche che sono pagate per la maggior parte con i fondi pubblici, che quindi vengono pagate due volte dalle biblioteche e dagli enti di ricerca, dalle università. Prima vengono pagate per essere fatte e poi le devi pagare di nuovo per poterle leggere. È chiaro, insomma, che c'è un sistema abbastanza inquietante per qualche sotto un certo punto di vista, e non si capisce come sia possibile. Infatti queste storture all'interno dell'ambito delle pubblicazioni accademiche vengono da diversi anni criticate anche dal movimento Open Access, che si impegna a favorire istituzionalmente l'accesso libero alla conoscenza accademica. Alcuni sostenitori dell'open access vedono in siti come Sci-Hub dei naturali alleati, una prospettiva che viene rivendicata dalla stessa Alexandra Elbakian, che si dice appunto una sostenitrice dell'open access. Mentre altre persone, altri attivisti e attiviste dell'open access ne criticano il fatto che si tratti appunto di un sito comunque illegale e non lo ritengono adeguato per apportare un cambiamento sistemico come loro vorrebbero e appunto come anche la Elbakian vorrebbe in realtà. Quindi insomma la situazione, diciamo, un personaggio affascinante, interessante, sicuramente molto sfaccettato. Per alcune persone appunto Alexandra Elbakian è stata definita la regina dei pirati della scienza o la Robin Hood della scienza, quindi insomma una figura positiva. Per altre persone invece è stata definita una studentessa frustrata o anche semplicemente una criminale. Lei stessa si definisce comunista e dice di portare avanti Sci-Hub perché tutte le persone possano accedere liberamente alla ricerca accademica, perché insomma questo è proprio un principio fondamentale del comunismo. Al di là quindi insomma di ogni giudizio morale sul suo operato, che ogni ascoltatore e ascoltatrice potrà valutare da sé, sicuramente ci è sembrato che Alexandra Elbakian meritasse un posto tra le donne che hanno lasciato il segno nella storia dell'informatica. Per questa puntata ci dobbiamo salutare e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao! Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and it's virtuality. Wired but disconnected. Sit next to me, I don't care. Look, don't you touch. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Face to face is not my thing, it's a matter of perspective. I'm so hip, I don't need you here with me to be connected. Wired but disconnected. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger.